19 febbraio non del 2025, ma del 1987 veniva registrato il nome di dominio apple.com. Sono 38 anni fa ed è il motivo per cui ci troviamo virtualmente all'interno di questo ambiente di cui parleremo tra poco. Ben ritrovati.
Rieccoci.
Ciao a tutti. Ben ritrovati a Giro di Boa. Allora, dicevamo, 19 febbraio 1987 veniva registrato con grande anticipo l'indirizzo apple.com. È una buona occasione per parlare di domini, di registrazione di domini, e parleremo tra poco anche di caro domini, perché sì, lei è, come al solito, scherza sul fatto che io dalle mie origini liguri voglio sempre spendere di meno, però è vero che c'è un problema, ne parleremo tra poco, di prezzo crescente dei domini insieme alla crescita di tanti altri prezzi. Due parole soltanto in apertura su questo fatto, che come mai nell'87 non c'era ancora internet in realtà, perché c'era ancora ARPANET. E la registrazione di questo dominio, quindi di apple.com, che fu uno dei primi domini registrati, avvenne davvero in tempi assolutamente che precorrevano i tempi. Non c'entra niente Steve Jobs, veramente, perché no. Qualcuno potrebbe pensare che Steve Jobs si fosse portato avanti con le sue idee, diciamo, innovative. Invece non c'entra niente, perché nell'87 Steve Jobs non era più in Apple, tornerà poi soltanto nel 96. Quindi non era la guida, non so sinceramente chi si occupò di registrare, chi aveva preso la decisione di registrare il dominio apple.com. Comunque la registrazione fu gratuita, perché non era ancora un prodotto commerciale, gli indirizzi internet non erano ancora commerciali.
No, erano ancora industriali, cioè aziendali in quel tempo lì.
Era una cosa gestita dal governo, quindi non c'erano costi, se non forse qualcosa di pratica amministrativa. E quindi la registrazione non costò nulla. Mi sono segnato che se ne occupava DARPA, che era un ministero del Ministero della Difesa americano, di tenere il registro.
Non quello che c'è qua.
No, e non quello di Lost.
Se no, è vero.
DARMA, come si chiamava?
Oh mio Dio, non
DARMA
ricordo
Project.
Più.
Che l'aveva e le operava, comunque la parte tecnica veniva gestita da Stanford Research Institute, che tra l'altro si trovava a 15 miglia da Apple, quindi erano anche abbastanza vicini di casa. Fino al 91 questo. Poi furono subappaltati, nel 93, a Network Solutions. Io mi ricordo Network Solutions perché i primi domini che registravo erano forse, sì, magari tramite Aruba, tramite altri operatori, però erano poi firmati, diciamo, Network Solutions.
Sì, anche questo mi parla, a dire la verità, sì.
Dal 95 sono a pagamento. E da allora c'è stato un'ampia serie di aumenti. Ah sì, tanto per finire il discorso di Apple, questo che vedete qua dietro è una delle stanze degli uffici di Apple, che dovrebbero essere quelli dell'87. Io adesso spero di aver scaricato la foto giusta. Era segnata dicembre 82 questa foto. Mi sembra poco credibile, perché vicino a te lì, da quelle parti lì, c'è un Macintosh che è stato lanciato nell'84, quindi mi sembra strano,
sì,
in realtà.
Di là, qua dietro. Qua.
Le tastiere. Sì, tu dici,
no,
le tastiere.
Ma
lì c'è la pubblicità del Macintosh, mi
però
sembra strano.
Tastiera dietro di me.
Poi dietro di me, anzi di qua, ci sono un po' di prove di proposte di loghi per i Mac, e quindi non credo che sia di dicembre 82. Però comunque di quegli anni lì, in quegli anni Apple...
Anni
80, sì. Qua parliamo dell'87 per la registrazione di apple.com, probabilmente erano ancora in questi uffici, sono gli stessi, quelli che si chiamava Mariano One, la sede, che tra l'altro Apple ancora oggi ha una sede proprio in questo building. Ok, quindi parlando dei prezzi dei domini, allora ho preso un articolo di host.it, che si occupa appunto di registrare,
veramente
fa quello nella vita, di registrare e mantenere domini, e parla appunto proprio dei rincari. Allora, il prezzo all'ingrosso di un dominio .com è stato congelato fino al 2012, quindi per tantissimi anni, a $7,85. Ha iniziato a aumentare a partire dal 2021, quindi
dopo
9 anni dopo che appunto si era bloccato lì. Nel 21 ha iniziato a aumentare. Settembre 2024 era salito già a $10,26. Questo all'ingrosso, infatti, i domini, che ad esempio che noi acquistiamo spesso domini da OVH, che uno è la ruba francese, potremmo definirlo più o meno, uno dei colossi. Ti fa ridere questa cosa, la ruba francese. Beh, sì, è la ruba francese. €13,49 più IVA. Quindi, infatti, dal prezzo all'ingrosso, quindi siamo saliti parecchio. Ci sono poi delle estensioni che mi sono segnato che hanno dei prezzi folli.
Ah, sì.
Come i domini punto .auto, quindi se noi volessimo registrare quadracode punto .auto, perché magari...
Sì, ma mica costruiamo automobili, quindi...
Ah, indovina quanto può costare un dominio punto .auto all'anno, eh?
320.
No.
Ah, no,
costa
di più.
Molto di più
no,
all'anno.
Di più, non aspetta, non al mese, io pensavo... 5.000?
No, 2.499. 2.499 euro all'anno per un dominio punto .auto, che in realtà probabilmente non vuole nessuno, non so come mai ci sia questo costo così elevato. Tra l'altro nel suo piccolo, una cosa buffa che anche mi sono segnato, €42,39 all'anno, che non è pochissimo, per un dominio punto Alsazia, quindi... Cioè, scritto Alsace.
Si è ricercato.
Ma chi lo vuole un dominio Alsace? E questa è la situazione. E positivo o negativo? Io ho pensato che forse da un lato potrebbe essere anche positivo, perché ci sono tante aziende che purtroppo, devo dire...
Ah sì, comprano i domini.
Fanno quello nella vita, no? Acquistano a palate domini, e il loro scopo è semplicemente poi rivenderne un po' per volta quando gli va bene.
Sì, lì ti passa la voglia proprio. Cioè.
Ecco, un rincaro, adesso qua ad esempio, da $7,85 all'ingrosso sempre a $10,26 sono 8, 2, 2 dollari e mezzo in più all'anno per chi deve registrare magari 2-3 domini per la propria attività personale è un conto, ma se ne registra migliaia o decine di migliaia...
Se no diventa costoso.
È un costo annuale importante, quindi magari qualche dominio si libererà.
No, poi pagarlo di più vuol dire farlo pagare di più per recuperarlo, quindi chiaramente non ci guadagnano più, cioè nessuno vuole più comprare niente.
Sì, bisogna vedere poi appunto se il gioco vale la candela, nel senso che magari almeno una parte di questi domini magari verranno liberati, diventeranno poi disponibili per la registrazione presso, diciamo, per le persone che effettivamente avviano un'attività e hanno intenzione di utilizzare quel nome senza dover rinunciarvi. Magari comprare un dominio con un'estensione assurda come auto, magari non come auto perché sarebbe un po' costoso, magari domini.info, ma anche gli info sono saliti, mi sembra, sono abbastanza cari adesso, o appunto essere costretto a doverli ricomprare da questi che si chiamano domainer, no? Queste aziende, sì, che fanno questo business. Chiudiamo il discorso con un altro dato interessante. Il dominio più caro del mondo,
mm-hmm,
è stato
mio.
il tuo c'è, ma non lo utilizziamo al momento, cioè, quello con il tuo cognome è registrato e riservato per il momento.
Attenzione,
potremmo venderlo ad un caro
per
prezzo
questa sera, aumentano, io poi
se qualcuno ci facesse un'offerta molto interessante potremmo anche venderla. Comunque il dominio più caro di sempre è business.com, che fu venduto nel 1999 per $7,5 milioni di dollari, penso, e non è finita. Nel 2007 fu di nuovo rivenduto all'attuale proprietario per $345 milioni.
Saperlo lo compravo io prima.
E la cosa assurda è che poi adesso purtroppo non ho preparato il browser qua, ma sopra c'è un sito assolutamente modesto, potete andare a vederlo. business.com, c'è cioè una specie di blog più o meno appunto sugli affari, quindi veramente questo prezzo non si giustifica tanto. Oggi parleremo, oltre di queste cose, di allora adesso parleremo di tipi di offerte, giusto?
Ok, va bene.
No, sì. Vuoi scambiare?
No, va bene, va bene, va bene così.
Basta che adesso dico l'altro punto e
no, ma va bene così, facciamo tipi di offerte e poi...
E poi un e-commerce part-time, ha senso come... è una buona idea, come si fa?
Però manca il tuo pezzo prima di quello.
No, io ho finito.
Ah, hai già finito?
Cioè, parliamo insieme di queste altre cose.
Va bene, va bene.
Mi hai detto di stare breve per questa...
Mi derubi le idee.
Mi hai detto di spiegare, allora io ho fatto... mi sono un po' prolungato adesso con questo discorso iniziale. Se vuoi, ho altri due punti di cui parlare, ma okay, secondo
vediamo.
Me, vedendo che sono le 4:15, già non credo di stare. Quindi me li tengo per la prossima settimana.
Questo. Ah, tipi di offerte, perché... sempre come sapete, noi facciamo e-commerce, oltre a gestionali, lo ripeto sempre perché ho sempre paura che venga dimenticato.
E diciamo sempre cosa facciamo, perché poi se no non si capisce. Tra le varie cose, anche e-commerce, gestionali, connettori, live su internet.
Donne! No, e quindi parlerò dei tipo di offerte in che senso? Perché sull'e-commerce ovviamente ci sono i prezzi da listino, e i prezzi in offerta, però dall'ultimo lavoro svolto effettivamente è sorto un dubbio alla mia cliente, perché fa: ok, io c'ho i prezzi in offerta, ma avrei anche i fine serie, che lei chiama outlet in questo caso, che ovviamente i termini vengono usati magari secondo usi il fashion, quindi outlet è più diciamo collegato a quel quell'immagine che si vuole dare, e diceva: ok, quindi in questo caso io ho dei prodotti comunque scontati, ma come li presento? Allora, come gli dicevo, WooCommerce è fatto che sui prezzi in offerta possiamo fare una pagina in cui va letto una specie di codice che va a vedere tutti gli articoli con i prezzi in offerta, e questo è palese, nel senso, sì, quindi c'è promozioni, in saldo, quello che si vuole.
Sì, tanti e-commerce hanno una sezione in offerta generalista
che si basa su questa cosa. Invece l'outlet è un po' diverso, fine serie outlet è un po' diverso, perché sono una selezione di prodotti che sono in saldo. E però a questo punto mi fa: ma come li presentiamo? Allora, l'idea è: li metto in categoria o uso un tag? Sto per starnutire terribile. Spero di sopravvivere.
Saluto in anticipo.
E quindi
dicono che solleticarsi l'interno del palato lo fa passare.
Proviamoci. So che non posso parlare mentre succede. E quindi questo outlet, dicevo, in un primo tempo di magari creare una categoria, perché in effetti se l'outlet comprende tutte le tipologie di prodotti non è un problema categorizzarlo. Quindi io vado a prendere per esempio il mio pantalone jeans con la categoria pantaloni o jeans, questo anche è una cosa che può essere differenziata,
può essere anche in entrambe,
sì,
le
quindi
categorie,
pantaloni
comunque.
Jeans e outlet, quindi così almeno questi jeans, questa categoria, diciamo, finirà questo articolo, non questa categoria, finirà nella pagina outlet. E fin qua si può fare, altrimenti si può fare anche si possono usare i tag, che permettono anche lì di selezionare i prodotti, e se un domani non voglio più fare fine serie o outlet non perdo diciamo la pagina della categoria, anche se poi in realtà si tolgo tutti i tag, però comunque per Google il problema è lo stesso, perché sia il tag che la categoria va comunque esiste come una pagina categoria in realtà.
Sì, esiste, sì, poi il tag in realtà è un altro sistema di categorizzazione comunque.
Sì.
Quindi se io guardo allora prendiamo un e-commerce con facciamo sempre il discorso dei vestiti, che è quello più chiaro. Se io guardo la categoria dei pantaloni, vedo tutti i prodotti che hanno associata la categoria pantaloni, sono inseriti in quella categoria. Ma alcuni prodotti potrebbero essere anche taggati, quindi potrebbero avere il tag verde, perché sono pantaloni verdi, o sono maglie verdi, quindi
sì,
trasversale, no? Rispetto alla categoria. E quindi se io guardo all'interno della pagina tag verde, vedo tutti i prodotti verdi, che sono anche loro, anche verde, come se fosse una categoria, la chiamiamo,
sì,
tag in quel caso, però è un altro tipo di categorizzazione.
O volendo, un'altra cosa che si può fare, come quando si mettono i prodotti in evidenza, possono mettersi, decidere anche di mixare. Uno può fare in evidenza con la stellina su WooCommerce. Se può decidere che questi non servono in evidenza ma io voglio usarli per outlet, posso usare questa tecnica qua, o se no posso anche aggiungere nella mia scheda prodotto una spunta che dice che questo è un prodotto
in evidenza, in offerta, in vetrina, qualsiasi cosa.
Sì, 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 sì.
Adesso parliamo di offerte, però potrebbe essere un flag in quel caso.
Sì, all'interno della scheda prodotto. Quindi lì va a discrezione, va anche alla preferenza del cliente. Ovviamente di solito potremmo scegliere noi per la logica, però in realtà ci sono queste possibilità, e quindi il cliente, se preferisce, perché è lui che dovrà gestire le categorie o il menu in alto, di fare la categoria outlet perché è più semplice, allora si farà una categoria outlet.
Sì, 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 esatto. E questo per l'outlet.
Poi, sì.
Altri tipi di offerte, altri modi di intendere le offerte, non ne vuoi parlare?
Beh, ci possono essere gli
fine
sconti.
Serie.
Fine serie, sì, ma io lo metto più o meno nella stessa
cosa.
Perché
stesso discorso.
In realtà per questa cliente l'outlet è in realtà un fine serie.
Sì, invece per altri potrebbero essere due cose diverse.
Sì, sì, sì.
Cioè outlet
sì, sì,
magari la,
sì.
Non so, fine allora, fuori stagione, no? Diciamo una stagione terminata. Magari ho ancora tanti pezzi e non saranno più di moda quei pezzi,
sì.
Potrebbe essere un outlet. Altri magari sono prodotti che ne rimane soltanto uno di pezzo, allora potrebbe essere fine serie, non
sì.
So. Cioè, e io sono una persona che si intende di meno di moda al mondo, quindi non...
Vabbè, basta che non sia scritto sold out come su un sito, che lì uno, in questo caso il termine è sbagliato,
bra,
in questo caso
sì.
Lì fine serie out, non sì. È sold out. Ecco che ci è successo questo ultimamente. No,
ho visto anche sold out con la out.
Sì, sì.
In latino è scritto.
No, no, e quindi sì, si possono creare categorie o tag. Forse è meglio in questo caso, se abbiamo due elementi, sarei più sul tag, perché fare 100.000 categorie, questo sono meno propensa a questa idea. Effettivamente.
Sì, poi i tag sono un po', fanno sempre un po' da jolly, no? Perché tutto quello che non rientra dentro una categoria si può magari taggare con varie parole chiave che poi permettono di
sì, sì,
raggruppare i prodotti appunto secondo altre tassonomie, si chiamano, no? Quindi sistemi di incanalare i prodotti.
Sì, organizzare bene, come dicevo anche a questa cliente, che fa attenzione alle categorie inserite su il CSV del magazzino, perché effettivamente aveva tendenza a mettere tutto quanto
sì.
Le voci nelle categorie, ha detto no, abbiamo deciso queste categorie, quindi quelle sono principali, poi ce ne sarà magari una in più a cui non abbiamo pensato, però anche lì è molto importante le categorie, anche su altri siti è successo quello, è molto importante scegliere bene le categorie e non andare a confondersi tra tag, categorie
sì.
E altre cose di questo genere, e su questo ci siamo.
Sempre rimanendo nell'ambito e-commerce, me ne parlavi oggi o ieri forse, ieri e oggi,
sì.
Nei giorni, condurre un e-commerce, dicevi, part-time, no?
Sì.
Quindi come, non come un hobby, che forse sarebbe troppo poco, ma...
Un secondo lavoro.
Un secondo lavoro, però messo in un po'... Non proprio un secondo lavoro, un po' meno di un secondo lavoro.
Noi l'abbiamo vissuto. Abbiamo vissuto
sì.
Questa situazione, come sapete noi facciamo queste cose, però avevamo anche deciso di fare un e-commerce di alimentari, perché ogni volta mi chiedevano in Francia, mi puoi riportare questo, mi puoi riportare quello, ho detto vabbè dai proviamo, visto che facciamo e-commerce proviamo a farne uno semplice noi. Poi dal semplice è diventato qualcosa di molto più complicato.
Impegnativo.
Pure
Louboutin
sì. ci comprava delle cose, degli alimenti,
sì.
Così. E si vede che c'era qualcuno di origine italiana che voleva comprare dei prodotti, e quindi noi ogni giorno era molto divertente, perché praticamente eravamo arrivati a un punto che vendevamo così tanto che quando i clienti venivano in ufficio per parlare di fare un nuovo e-commerce ci vedevano passare con i cartoni, e quindi faceva bella figura, perché questi qua...
Sì, paradossalmente quello che potrebbe essere stato una cosa quasi che sembrava magari vergognosa dire, ma questi qua fanno, programmano e poi fanno anche i magazzinieri. In realtà in questo caso aveva senso, perché mostravamo che oltre che dire come fare l'e-commerce lo facevamo anche noi,
sì.
Un e-commerce che funzionava tra l'altro. Il problema poi che i nostri problemi sono stati, oltre che appunto non il tempo da dedicare a tutta questa cosa qua, c'era anche il problema del fatto che, vabbè, nel nostro caso era un settore merceologico difficile su cui
si avremmo ricavi. Dovuto creare la nostra linea per poter guadagnare più soldi, però lì a questo punto il part time diventava un full time, quindi sì. O lasciavamo il nostro lavoro c'erano o dei uno problemi. Dei due doveva sacrificarsi a era fare
un
quello
discorso di commerciale proprio sì. Puramente commerciale,
lì dovevamo tech. Cambiare il proprio modello aziendale in realtà in questo caso, e per questo è che volevo parlare di commerce part time, perché noi abbiamo proprio per 7 anni gestito questo inferno. E a un certo punto abbiamo giustamente mollato la presa, perché l'e-commerce, con tutto che il nostro e-commerce non aveva bisogno di foto particolarmente belle, perché uno se si cerca gli abbracci sa come sono, non ha bisogno di avere il 3D o...
Poi in più avevamo anche il vantaggio che erano tutti prodotti quelli che vendiamo da supermercato, quindi
sì.
C'erano i render, le immagini ufficiali che potevamo utilizzare.
No, c'erano anche robe brutte, però la gente voleva questo, quindi superava proprio l'aspetto estetico del sito, quindi abbiamo fatto tutto in modo per fare comunque pubblicità, perché lì bisognava comunque promuovere, perché... c'erano dei prodotti che magari andavano in una stagione, in un'altra stagione, quindi nonostante la semplicità del lavoro in confronto ad altri e-commerce ci ha occupato comunque parecchio tempo, perché uno ha bisogno di essere sollecitato tramite newsletter, era comunque una comunicazione che devi fare, tipo Google Ads non l'abbiamo mai fatto o poche volte
abbiamo, sì, non
c'era bisogno, perché effettivamente ci cercavano, sì. Cioè, a dire la verità...
Senza fare pubblicità arrivavano comunque, perché cercavano i nomi dei prodotti,
sì.
Quindi non avevamo bisogno di dire vendiamo la pasta, mi ricordo la pasta senza glutine,
sì.
Di Barilla, perché in Francia c'era tranquillamente la pasta Barilla, ma non quella senza glutine.
Sì,
e
sì.
Quindi un francese che la cercava la trovava da noi per forza. Quindi non...
Sì, o come per esempio il Pocket Coffee, esiste in Italia, ma non cioè in Francia no. Cioè adesso inizia a vedersi, perché in Francia hanno beccato un po' il tiro, hanno detto ok, piace tanto questa cosa, quindi facciamolo. E quindi questo è un aspetto di e-commerce pesante sul numero di prodotti, perché dovevamo mettere tanti prodotti, ma molto più facile di gestione di quelli che stiamo facendo in questo momento, che però parlando con delle clienti ieri ci siamo arrivati a un po' di scontro, perché purtroppo sono già due teste diverse. Quindi non si sono accorte di avere due idee diverse, quindi una ha comprato tantissime quantità di prodotti e l'altra aveva un'idea un po' più sofisticata del sito, quindi una cosa con meno cose, trattate meglio, con delle immagini molto più elaborate e quindi che richiede molto tempo di produzione. E quindi dicevo, sì, ok, c'è un problema, perché quella che ha comprato questi 1000 prodotti, che poi quando sarà online il sito non andranno più, lì c'è un problema, quindi ci sono due percorsi, ho detto, quindi dovete un po' incontrarvi, anche se poi mi sa che, giustamente, visto che lavorano anche oltre a fare questo, quindi di mezza c'è il problema dell'idea, ma il problema del tempo. A questo punto l'unica cosa che si può fare è che un sito deve diventare un e-commerce un po' più da grossista, un po' più grossista, un po' più grossolano, e l'altro che ha già il dominio invece diventare più dell'immagine dell'altro aspetto.
Però poi devi gestirtene due di
sì,
di
e
e-commerce.
Come dicevo loro, dal momento in cui tu parti non è che puoi lasciare il sito poi 3 mesi fermo, perché tu devi rifare le foto della collezione, perché la collezione arriva a un certo punto, non arriva in anticipo. Cioè se tu hai tanti anticipi sai già, puoi un po' anticipare e farcela. Invece se le collezioni partono a marzo per giugno, per sì, diciamo giugno, se hai 200-300 prodotti ma vuoi fare 4 foto per prodotto e li vuoi fare bene, il tempo non è abbastanza, nel senso, poi in più uno deve essere professionista della fotografia, quindi se tu non sei nemmeno ancora professionista sulla fotografia ci metti anche molto tempo a correggere, a fare. Poi se uno fa per sé è il peggio. È
sì,
per questo no. Che è meglio qualche volta farlo fare a qualcun altro.
E poi quella della fotografia è soltanto una delle cose da fare su un e-commerce, cioè sono tante attività da svolgere, per non parlare di poi quando arrivano gli ordini, che poi vanno gestiti.
Sì, c'è anche questo, logistico. Perché magari tu hai gli ordini da gestire, rimborsi, resi, perché la gente non va bene, i tempi di consegna non sono stati rispettati, perché il corriere è anche un lavoro che bisogna un po' lavorare col corriere per fare in modo che poi faccia il suo lavoro bene. Sono tutte cose che tu devi gestire oltre a inserire i prodotti, oltre a inserire le foto e verificare le quantità e tutta una serie di aspetti. Quindi ci sono, l'e-commerce effettivamente sembrerebbe una cosa di contorno, invece l'e-commerce ha proprio bisogno, questo magari il Massimiliano che ci sta ascoltando lo sa bene, che
ciao,
si
Massimiliano,
sta
lanciando. So che ci aveva già annunciato che ci avrebbe seguito oggi come al solito, quindi grazie per seguirci.
Sì, che, e lui ancora su questo è fortunato, perché in realtà riesce, può anticipare in realtà in confronto a quell'altro cliente, che invece in questo caso d'altronde vorranno fare delle foto di una collezione che non hanno ancora in loro possesso.
Ed un ulteriore problema quello.
Eh sì, e quindi non si sa, non si capisce bene quando potrà partire quel sito. Quindi penso che a un certo punto, se proprio inizia a bloccarsi la situazione, non ci sarà scelta che di separare in due le attività, perché se una delle
diversi.
Due non segue, almeno una la spegni e almeno non hai perso tutto.
Se almeno non sei completamente fermo.
Mm-mm. Sì, sì.
Adesso sembra che convinciamo le persone a non aprire l'e-commerce perché
no,
è complicato, ma in realtà non è quella la questione. Il fatto che, di rendersi conto, come diciamo prima, che un e-commerce è un lavoro a
sì.
tutti gli effetti. Cioè, invece che aprire un negozio, apro un e-commerce. E, certo, ci sono delle incombenze in meno, perché non mi devo occupare appunto della gestione dei muri, le orari di aperture, c'è bisogno sicuramente di meno personale o comunque di meno presenza fisica. Però poi è come avere un negozio.
Sì, poi dirò una cosa che sembrerà scontata, però da quello che ho imparato con i dermashe che abbiamo fatto, è molto importante tenere traccia dei guadagni. Capire se il tempo
o
che
delle
sto
perdite
o
anche,
delle perdite anche sì.
Di come va.
Capire se il tempo che sto tenendo da parte per quell'e-commerce ne valga la pena, nel senso, perché non a un certo punto può funzionare una cosa, perché funzionava in realtà, cioè a vedersi c'erano tipo 20 scatole che partivano al giorno, cioè che è abbastanza...
Sì, apparentemente imponente. Era un grande successo, dal punto di vista logistico anche lo era,
sì, sì,
di
sì.
movimentazione, ma poi i margini erano
troppo
bassissimi.
Lì ovviamente, come dicevo, in questo caso si poteva fare la cosa di farsi una linea, come faceva Auchan a un certo punto, che faceva la sua... anche Carrefour lo fa... non è casuale che facciano queste cose, perché ci guadagni sulla rivendita dei prodotti, ma ci guadagni di più sulla rivendita delle cose che fai produrre tu.
Certo.
Come tutti i cosmetici, tutte le cose alla fine sono un po' personalizzate anche per questo fatto, non soltanto perché abbiamo l'idea geniale, cioè può esserci l'idea geniale, però qualche volta è anche perché giustamente rendere appetibile un'attività.
Anche perché sulla rivendita... la mera rivendita è difficile avere un'idea geniale, nel senso,
sì, no.
A parte chi fa un'importazione
sì,
in
dall'estero,
particolare,
sì,
però
non... sì, o proprio a quantitativi grossi, se uno ha tanti soldi effettivamente, compra i container, in questo caso a rivendere ci guadagna, questo
sì,
ci
però
mancherebbe.
Si espone anche tantissimo, quindi mm-hmm. ogni cosa ha vantaggio.
No, comunque l'e-commerce è una cosa seria, cioè un full time nel part time.
Sì, 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 assolutamente, quindi... non è per convincere le persone a non fare e-commerce, ci mancherebbe altro, visto che quello che facciamo noi tra le varie cose, tra le cose principali, è proprio la realizzazione di e-commerce. Quindi ben venga chi decide di avviare un'attività di e-commerce, ce ne sono tanti tanti modi per farlo, però bisogna tenere conto del fatto che è un impegno, è un'attività commerciale a tutti gli effetti, e quindi come tale va trattata.
Sì, e poi se siete soci parlate bene di quello che volete fare prima di partire su una cosa, perché poi può costarvi soldi, perché in questo caso sono veramente due progetti diversi, quindi o si abbandona una delle due idee o si devono prendere due strade diverse.
Sì, 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 esattamente. Bene, abbiamo esaurito i punti. Io, come dicevo, ne avevo ancora due, ma sono due abbastanza ricchi, quindi penso che ne parlerò
la prossima volta.
Prossima
vinci
settimana.
Tu. Faccio l'apertura storica io e poi parli solo tu.
Vi ricordiamo che oggi abbiamo trasmesso dai vecchi uffici di Apple, virtualizzati alle nostre spalle, a Mariano One a Cupertino, sempre. Non è che siano spostati tanto poi. E quindi vi ricordiamo che anche oggi è stato appunto l'anniversario della registrazione del dominio apple.com, quindi se volete registrare i domini tenete conto che costano ogni anno di più, quindi, però ogni anno insomma un dollaro in più all'anno.
No, poi c'è il costo
meno.
Del dominio e il costo della gestione,
poi c'è il costo
dell'hosting,
un'altra
cosa,
sì,
ancora
un po' come
sì.
dire la targa della macchina e poi la macchina
Italiando
E anche italiano, beh, quello annuale, sì, effettivamente. Allora, vi ringraziamo come sempre di averci seguiti. Vi ricordiamo anche di seguirci in podcast,
sì,
in solo audio, su YouTube. Su YouTube in realtà c'è anche il video, e poi su tutte le piattaforme maggiori di podcast, tra cui Spotify e Apple Podcast. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Grazie ancora per averci seguito.
Grazie.
Buona serata a tutti. Ciao, a presto.
Ciao.